Oddio, Michele, guarda che bello! Ho trovato 10 euro nella tasca della giacca. Stavano qua dall'inverno scorso, ma che ridere! Cioè, letteralmente soldi gratis!
Sì, vabbè, Matteo, questo è proprio da girl math.
In che senso?
Buongiorno, raga, e benvenuti a questa nuova puntata di Squattrinati. Oggi parliamo proprio di girl math. La girl math, se non lo conoscete, è un trend nato su TikTok dove le persone hanno messo in luce un po' tutti quei ragionamenti un po' contorti che si fanno sui soldi e che nascondono effettivamente una verità scientifica, che sono i bias mentali. E oggi andiamo a parlare proprio di questo.
Esatto, Matte, oggi parliamo proprio di questo, di come il nostro cervello a volte ci fa ragionare in maniera irrazionale. Parleremo di come riconoscere questi bias anche per evitare di sperperare i nostri risparmi o di indebitarci troppo. E ne parleremo con Cofidis, lo sponsor di questa puntata.
Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore.
Io sono Ami Fal, sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria. Questo è Squattrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di soldi.
Per una generazione che di soldi ne ha pochi. Quindi, per chi non fosse avvezzo a questo trend di TikTok della girl math, vi faccio qualche esempio proprio banale, pratico. Ovviamente la girl math è quando un volo comprato 6 mesi fa, ti sembra gratis quando devi partire, perché tanto i soldi li hai spesi 6 mesi fa, oggi devi solo partire. Oppure, tipo, gli acquisti sotto i 5 euro ti sembrano gratis. Sono gratis anche per me. Oppure pagare con la carta di credito sembra che non ti fa spendere soldi perché sti soldi neanche li vedi. Oppure soldi gratis quando trovi 10 euro nella giacca dell'inverno prima. Però.
Però in alcuni casi ti dirò che c'è anche una spiegazione tecnica. Nel senso, facciamo l'esempio pratico del biglietto aereo comprato mesi prima. I soldi sono usciti dalle nostre tasche mesi fa, quindi possiamo dire che sono usciti dal nostro conto economico. Però non sono andati subito, volati via, non ne abbiamo fruito subito, ma sono diventati un credito nei confronti della compagnia aerea.
Sono andati allo stato patrimoniale, quindi quei soldi materialmente sono ancora lì, abbiamo il biglietto in mano che finché non lo utilizziamo o magari non lo vendiamo, sono ancora nostri nel nostro patrimonio.
E quindi è un po' per questo che mentalmente, appunto, è come se fosse un volo gratis, poi nel momento in cui andiamo a incassare il nostro credito. Questo è anche un chiaro esempio però di bias della contabilità mentale, in cui di fatto trattiamo il denaro in modo diverso a seconda della sua provenienza. Nella nostra testa è come se avessimo tanti cassettini e mettessimo i soldi in questi cassettini attribuendo valori diversi.
Faccio un esempio pratico, anche qui, 10 euro trovati per terra, tra mille virgolette, valgono di meno di 10 euro in busta paga, li spendiamo più facilmente, perché quelli trovati a terra prima non ce li avevo, mentre quelli della busta paga li ho sudati, capito? Allo stesso modo, 10 euro pagati con le carte di credito valgono meno di 10 euro cash. Esempio banale, pesa di più un chilo di piombo o un chilo di piume? Materialmente pesano uguale, nella nostra testa però pesa di più il chilo di piombo, chiaramente io morirò su questa collina.
C'è anche da dire che però nel tempo anche questa percezione che i 10 euro cash valgano più dei 10 euro elettronici si sta un po' scomparendo, anche perché le nuove generazioni sono fondamentalmente disabituate all'uso del contante e quindi danno lo stesso valore alla moneta elettronica, mentre le generazioni più vecchie, fra le quali mi ci metto anch'io, spesso cadono ancora in questo tranello, cioè di sentire come più leggera una spesa pagata con la carta di credito e più pesante poi quando te la addebitano.
Momento super quack.
Parliamo esattamente di che cos'è l'economia comportamentale. L'economia comportamentale è una branca dell'economia politica che studia i tratti umani che caratterizzano sistematicamente le decisioni individuali e di conseguenza il mercato. È nata nel 2017, quindi è una scienza nuova, e deve i suoi natali a Richard H. Taylor, che ha vinto proprio per questo il premio Nobel.
E l'economia comportamentale tratta anche proprio di questo, cioè di come noi ci relazioniamo con l'economia, con la finanza, con i soldi, e la girl math, che sembra, no, una sciocchezza nata dal web, in realtà rientra proprio in questo. Di fatto l'economia comportamentale è una combinazione tra economia e psicologia. Ed è importante perché ci ricorda che siamo umani, imprevedibili e non sempre ragionevoli. Questo anche quando compriamo, investiamo, decidiamo come utilizzare i nostri risparmi o come percepiamo il valore del denaro. Quindi, ne abbiamo parlato all'inizio. Cosa sono i bias? I bias di base, i bias di base,
What?
sono delle scorciatoie mentali che permettono al cervello di risparmiare tempo e zuccheri, rispondendo in maniera superficiale a domande complesse.
li potremmo chiamare pregiudizi o fallacie del pensiero.
E se applichiamo i bias all'economia, otteniamo una serie di comportamenti che spesso possono condizionare le nostre scelte in fatto di soldi, chiaramente, e potrebbero portarci sul lungo termine a spendere e magari a indebitarci troppo. Quindi adesso vediamo un po', ce ne sono decine e decine di bias, però adesso facciamo alcuni esempi molto concreti e facciamo questo gioco un po' tutti insieme, segnatevi sul cellulare o mentalmente a quali di questi bias.
Ce l'ho, manca.
Esatto, ce l'ho, mi manca, in quali vi riconoscete, a fine puntata vediamo quanto siamo tutti girl math.
Allora, partiamo subito con l'effetto dotazione. Di fatto consiste nella tendenza delle persone ad assegnare un maggior valore a ciò che già si possiede rispetto a quello che non si possiede. Un esempio pratico è quello degli immobili, dove quasi sempre il venditore stima il valore della sua casa a un prezzo maggiore di quanto farebbe qualcun altro.
Perché c'è affezionato, quindi dice palesemente vale tanto. Caso pratico, no? Magari la prima casa che compriamo tendiamo a personalizzarla come piace a noi e quando magari la dobbiamo vendere, queste personalizzazioni fatte potrebbero penalizzarci anziché far aumentare il loro valore, specialmente se mettete quelle mattonelle con la faccia di Nicolas Cage in bagno perché vi faceva tanto ridere. Belle, però insomma se comprate la casa della vita, quella in cui vivrete felici e contenti per sempre, ci sta a non badare a spese, va benissimo, però poi non pretendete che piaccia a tutti o che il valore sia aumentato.
Proprio grazie a quelle mattonelle. Esatto. Magari. Parliamo dell'avversione alla perdita. È la tendenza per cui, per la maggior parte degli individui, la motivazione a evitare una perdita è superiore alla motivazione di realizzare un guadagno. Ad esempio, è più facile rinunciare a un possibile sconto piuttosto che accettare un aumento di prezzo, anche se alla fine la differenza tra prezzo iniziale e finale è la stessa.
E infatti, tra l'altro, in realtà uno dei comandamenti della girl math è che se non approfitti di uno sconto nel tuo negozio preferito, stai perdendo soldi. In realtà chiaramente non è vero perché è un errore, in realtà non stai guadagnando soldi se tu compri la cosa in sconto, li stai letteralmente perdendo perché hai speso quei soldi e prima non li avresti spesi, prima dello sconto.
Adesso ti cito un detto che è un po' l'avversione al rischio che ci hanno tramandato i nostri nonni. Meglio un uovo oggi che una gallina domani.
Quindi l'idea è proprio che meglio un uovo oggi, quindi meglio non avere una perdita di un uovo oggi piuttosto che guadagnare una gallina domani. Ed è effettivamente la stessa identica cosa. C'è poi il bias dei costi irrecuperabili.
Questo è mio.
Questo, raga, ve lo giuro, tutti ci siamo passati, non mentite. Parto subito proprio con l'esempio. Un biglietto del cinema. Voi comprate un biglietto del cinema, l'avete preso per uno spettacolo che in realtà vi siete poi resi conto fa schifo, non vi piace. Ma visto che lo avete pagato, quel biglietto, vi forzate a guardare il film. Perché se no vi dite, li ho pagati questi soldi, poi li spreco, è uno spreco di soldi. In realtà, tra guardarlo e non guardarlo, quel film, è la stessa cosa. Perché i soldi li avete già spesi. Li avete già persi, tanto vale andare a fare qualcos'altro in quell'ora e mezza piuttosto che guardare un film che non vi piace. E questo è proprio il bias dei costi irrecuperabili, dei sunk cost. Questi costi ormai sono persi, sono andati e dobbiamo stare attenti perché molto spesso questo bias ci porta anche a incaponirci sul recuperare le spese perse e questo può essere molto deleterio.
E infine l'effetto contesto. È quello secondo cui in generale il modo in cui la formazione viene presentata può interferire con l'interpretazione del messaggio. Ad esempio, abbonati a questa rivista al modico prezzo di un euro al giorno per un mese. Di fatto è la stessa cosa di spendere 30 euro di abbonamento.
Però di fatto nella nostra testa è meglio spendere solo un euro al giorno piuttosto che 30 euro alla fine del mese. Viene diluito, quindi insomma ci piace un pochino di più.
Bene, allora, quanti segni avete fatto? Quanti ne avete?
In totale tutti quanti.
Io tantissimo, i costi recuperabili.
Parlando sempre di economia comportamentale c'è una sottobranca che è la finanza comportamentale che ci spiega un pochino come ragioniamo quando facciamo degli investimenti, quindi si parla proprio di finanza, investimenti, roba un po' più seria. E un esempio molto concreto è l'home bias o domestic bias. Questo bias porta gli investitori a prediligere dei prodotti finanziari che sono geograficamente più vicini al loro paese di riferimento, nel nostro caso magari l'Italia, o comunque ad investire in titoli di un'azienda a cui siamo affettivamente legati, quindi quella che ci piace di più, dire sì, è la mia azienda, adesso ci investo. Tralasciando però valutazioni di tipo tecnico e razionale. Un esempio banalissimo sono i titoli di Stato italiani, che di base non hanno un rating ottimale.
Sì, diciamo che il rating, spieghiamo bene cosa significa. Significa che ci sono delle agenzie indipendenti che valutano l'affidabilità degli emittenti, cioè di coloro che emettono dei titoli, delle obbligazioni sul
tipo
mercato.
Lo Stato italiano, per esempio.
E quindi queste agenzie danno dei voti e ci dicono quanto rischiamo con un dato investimento. E l'Italia ha un rating un po' meh.
Cioè, per esempio, secondo Standard & Poor's, l'Italia ha 3B di rating, mentre la Germania ha 3A, la Francia ha 2A e la Spagna ha 1A, che sono tutti voti chiaramente maggiori di 3B. Tra l'altro, sta cosa che la Francia ha 2A sopra di noi, non maledetti.
Però noi abbiamo vinto il mondiale, ricordiamocelo mondiale. Sempre.
Non ve lo dimenticherete mai.
Ma visto che noi siamo italiani, tendiamo comunque a favorire i titoli di Stato italiani rispetto a titoli banalmente più sicuri come quelli tedeschi e francesi. E questa è una cosa molto irrazionale.
Passiamo invece adesso agli acquisti online, perché chiaramente no, negli ultimi 10 anni abbiamo cominciato tutti a comprare cose online. È uno dei sistemi di pagamento che sono in assoluto più comuni oggi come oggi, ma anche qui bisogna un sacco stare attenti, perché ci sono dei bias specifici proprio anche per gli acquisti online che possono entrare in gioco. Il primo è l'effetto scarsità. Qui dovete starci molto attenti quando vi capita. Quando sul sito vi dicono: ah, attento, hai solo 7 minuti per completare l'operazione, per completare la transazione, oppure addirittura vi dicono: ci sono solo altri 3 posti disponibili per quell'hotel dove volete andare. Qui stanno facendo gioco proprio su questo bias della scarsità. Cioè, manca poco tempo, devo sbrigarmi, ci sono pochi posti, devo sbrigarmi. E in quel modo ragionate più di pancia e dico: vabbè, dai, acquisto. Questo è molto utilizzato soprattutto online.
Un altro meccanismo che ci fa spendere di più sono le spese di spedizioni gratuite. Anche questo io ci casco sempre di brutto, perché alla fine si finisce di spendere più di quello che si avrebbe fatto normalmente solo per raggiungere la somma per avere le spese gratuite.
Magari dicono: tu hai comprato una roba per 10 euro, ma se arrivi a 20 c'hai le spese di spedizione gratuite, invece che pagare quindi 12 euro, 10 più 2 spese di spedizione, hai speso 20 euro e finisci per pagare di più.
Un'altra cosa che potrebbe farci spendere di più è il confirmation bias. Cioè, di fatto, noi andiamo a cercare o prendiamo in considerazione, anche in maniera senza accorgersene, inconscia, solo le informazioni che confermano quello che già pensiamo. Per esempio, andiamo a guardare solo le recensioni positive o solo quelle negative del prodotto che vogliamo comprare.
Mia madre dei ristoranti guarda solo quelle negative e dice: ah, hai visto qua, gli hanno messo una stella, vuol dire che fa... solo una stella contro magari 300 da 5 stelle. L'ultimo, anche questo molto importante, è l'effetto gregge. Perché noi esseri umani siamo animali sociali, quindi tendiamo ad affidarci alla massa, comunque quello che fanno un po' tutti. E quindi ci sono molti casi di prodotti, magari su TikTok, che sono sponsorizzati, fanno milioni di visualizzazioni perché sono molto fighi, eccetera, eccetera. E quindi magari lo compriamo e magari è un prodottaccio, è una roba fuffa, l'abbiamo preso solo perché l'hanno comprato tutti e abbiamo sprecato dei soldi.
Ma vi do anche una dritta sugli investimenti. Evitate di comprare le azioni o i prodotti di cui vi stanno parlando tutti. Anzi, quando arriva il vostro amico che mai si è interessato a investimenti e vi dice: compra questa cosa qua, se ce l'hai vendi subito, oppure comunque non comprarla.
Sì, diciamo, il giorno che il tuo macellaio ti parla dei bitcoin e di quanto bisognerebbe investire, è il momento di cominciare a venderli.
Lascia stare, scappa, scappa.
Con tutto il rispetto per i macellai, chiaramente, però se mi vedete sono, diciamo, l'esempio un po' della persona comune che normalmente non si interessa alla finanza.
E ora parliamo anche dei controincantesimi, cioè come possiamo non cadere all'interno di questi bias e come magari riusciamo a salvare anche un po' di soldini.
Esatto, un po' per razionalizzare questi errori del pensiero. Uno, diciamo, dei primi, dei più semplici, è prendersi il proprio tempo per decidere e per analizzare bene tutti i dati. Come dicevamo prima, molto spesso ci vogliono mettere fretta perché sotto pressione, come Phil di Modern Family, che sotto pressione ha comprato un'alpaca, così, perché era l'ultimo e ha fatto un affarone. Allo stesso modo, questa cosa succede spesso. Quindi prendetevi il vostro tempo, analizzate, fate ricerca con calma. Secondo, fare ricerca su fonti diverse per vedere vari tipi di punti di vista, quindi non affidarsi solamente uno a chi ti vuole vendere il prodotto, perché chiaramente ha tutto l'interesse a, magari no, fare delle pubblicità bellissime, bla bla bla, ma prendere fonti diverse e avere tutto chiaro prima di acquistare. Poi, e lo state già facendo, conoscere i tipi di bias che esistono per saperli riconoscere dentro di voi ed eventualmente smontarli. Affidarsi poi anche ad esperti del settore, che chiaramente noi siamo esperti di poche cose, tendenzialmente, però ci sono degli esperti a cui possiamo richiedere magari una consulenza, eccetera, eccetera. Ascoltateli, perché ne sanno di sicuro più di voi. Rendetevi poi conto che, salvo in rarissimi casi, i soldi che escono dal portafogli non rientreranno dentro, un po' come l'uovo, facilissimo da rompere, impossibile da rimettere insieme. E poi accettate le perdite che sono già avvenute, non incaponitevi nel cercare di recuperarle, che poi magari finite a spendere anche di più.
Beh, ti dico una cosa, mio nonno faceva l'avvocato e all'ingresso dello studio aveva una targhetta con scritto sopra: gli stolti e gli ostinati fanno ricchi gli avvocati.
Infatti, vedi. Ecco. E poi analizzate i rischi razionalmente, quindi chiaramente cercate di non ragionare con la pancia, soprattutto quando si parla di soldi, ragionate con la testa, basatevi sui fatti scientifici, sui dati.
Altri consigli che si possono usare, ad esempio, è ritardare la decisione di acquisto. Io sono la regina dei carrelli. Metto tutto nei carrelli, poi spengo, ripasso dopo 2 o 3 giorni e guardo se effettivamente la roba che ho messo nel carrello avesse un senso o meno. Ragionate per probabilità e non tutto o niente, nel senso che prendo tutto altrimenti non posso. A volte ci si può anche avvicinare passo per passo senza
il vostro obiettivo, a quello che volete fare, certo.
Stabilite regole precise in termini di budget o di criteri di scelta prima di un acquisto di un investimento. In questo modo voi vi fate i vostri check, ce l'ho, ok, allora clicco. Chiedete punti di vista esterni.
Anche dagli amici, dai genitori, dai parenti, quello che è.
Il più possibile scevro da bias, magari. E infine, cioè, non smetteremo mai di dirvelo, farsi e darsi un budget è la scelta migliore quando si parla di soldi.
Ne abbiamo proprio parlato in una puntata, ci abbiamo fatto un'intera puntata su questo, avete anche il nostro bellissimo modello che potete scaricare, così ce l'avete lì, vi fate un budget e non rischiate più nulla.
Matte, qui ridiamo e scherziamo con la girl math, però è una tematica seria, perché non agendo in maniera razionale con i nostri soldi rischiamo una cosa molto molto importante, che magari può essere capitato anche in famiglia, comunque chi c'è stato dentro sa di cosa stiamo parlando e anche delle preoccupazioni che può dare questa cosa, il sovraindebitamento.
Di base, quindi, sovraindebitarsi vuol dire, chiaramente, indebitarsi troppo e può essere molto deleterio. Ci sono due tipi di sovraindebitamento a livello generale, macro. Cioè il sovraindebitamento che ti coglie quando hai esagerato tra carta di credito e buy now, pay later, quindi no, per un paio di mesi, tante volte mi è successo, all'università mangi col cucchiaio il sugo congelato che ti ha mandato nonna da giù e ti riprometti di non farlo mai più.
E poi c'è il sovraindebitamento vero e proprio, quello proprio normato, previsto dalla normativa. Lo troviamo nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e, per gli amici, abbreviato CCI, il decreto legislativo 14 del 2019. Questa è una situazione grave in cui non si riesce più a far fronte ai propri debiti. È un po' come in I Love Shopping.
Come faceva sempre Paperino.
Schivi le chiamate del recupero crediti di banche, finanziarie e compagnia cantante. In questo caso la normativa prevede che per chi versa in uno stato di crisi o di insolvenza ci siano proprio degli strumenti per sistemare la propria situazione nei confronti dei creditori, accedendo ad apposite procedure di ristrutturazione e di esdebitazione previste dalla legge.
Esdebitazione, adoro questa parola, esdebitazione.
È bellissima. Riempie la bocca.
Sì, esatto, il nome di una principessa turco-russa dell'Ottocento, esdebita, non lo so.
Esdebita.
Quindi comunque occhio, a parte gli scherzi, perché quando si richiede un credito ci si impegna finanziariamente, no? Quindi adesso facciamo un pochino i professorini, però è importante da ricordarselo, ci si impegna finanziariamente nei confronti di una banca o di una società finanziaria, quindi è fondamentale farlo con attenzione e valutare bene il rischio di sovraindebitarsi.
Esatto, perché poi non ci dormite la notte.
Parlando di trend di TikTok, lo sai qual è il mio impero romano? L'impero romano. E quindi il dado è tratto, come disse Giulio Cesare, che era un po' prima dell'impero romano. Questa puntata di Squattrinati, anche oggi, questa volta, è finita. E ringrazio voi per averci ascoltato e grazie a Cofidis che ci ha accompagnato nella realizzazione di questa puntata. Noi ci vedremo nelle prossime puntate, perché Squattrinati chiaramente non finisce qui. E per il resto, io sono Matteo.
Io sono Ami.
Questo è Squattrinati.
Ciao ciao. Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.